In che senso stavamo dicendo un negozio, il mondo del piccolo commercio, è l'anima, una delle anime di un paese? Ma proprio recuperando il senso, significato etimologico della parola, no? Anima deriva da animare, di dare vita a un paese, perché sono luoghi di incontro fra le persone, sono luoghi che alimentano la rete dei legami di un territorio, ne sono, come dicevo, anche presidio. Quindi ripeto, un conto è la degenerazione del modello economico-finanziario che ha portato alla irrilevanza del fattore umano della persona, si delocalizza, si chiudono senza problemi molte aziende, lasciando in grave difficoltà le persone. Un conto è, come sentirete, ascoltare la critica di Tramma, alla quale io aggiungo. Aggiungerò un paio di articoli della Costituzione che ci dicono come va orientato il lavoro nel nostro paese. La Costituzione. Bene, detta la premessa, allora riprendiamo il discorso sui contenuti di questa prima parte del capitolo sulla cultura imprenditoriale. L'autore dice che tale cultura è andata oltre l'impresa per diventare il territorio dell'impresa, per diventare strumento di organizzazione della vita delle persone. Pensate ricordate un'espressione che avete sicuramente sentito in questi anni, diventa imprenditore di te stesso. E quindi ha permeato la vita individuale e sociale, fino addirittura a proporsi come visione del mondo. Ricordate le famose tre I del ministro dell'istruzione Moratti, no, secondo il quale o la quale la scuola doveva essere plasmata sull'impresa, su internet, sull'informatica, che va bene, ripeto, ma non può essere solo questo la scuola. Nella sanità, invece, nella scuola, nella vita individuale e sociale, il vocabolario imprenditoriale si è diffuso rapidamente. È diventata una cultura. La cultura non è l'erudizione, la cultura è un modo di pensare, di progettare, di vivere, è uno stile di vita. Uso un termine molto forte, l'autore, dice che questa cultura imprenditoriale distorta ha impedito la capacità di immaginare soluzioni diverse in campi che non siano quelli dell'impresa. E l'educazione, direte voi, come ci sta dentro questa scenario. Anch'essa va riconosciuto, cari giovani, è stata permeata e forse invasa da termini ed espressioni provenienti dal mondo dell'impresa. Le parole efficienza, efficacia, prodotto, cliente, soddisfazione del cliente, merito e meritocrazia sono entrate come anche nel linguaggio della pedagogia, nel linguaggio più in generale del lavoro sociale. Questo vocabolario imprenditoriale non è stato fatto proprio innanzitutto nella scuola e nella sanità, come ho avuto modo di ricordare tante volte. Non siamo sollecitati o non siamo stati sollecitati a diventare imprenditori di noi stessi, a ricercare il proprio successo, a perseguire il fai da te anche nella vita individuale. Ancora una volta la precisazione d'obbligo, non stiamo dicendo che la dimensione della soggettività non è importante, ma è una soggettività che si nutre di intersoggettività, vale a dire dell'incontro con gli altri, di confronto con gli altri. Allora, quindi ciò che vado dicendo, lo riaffermo, non va interpretato come essere contro l'impresa, ma significa distinguere i mondi, alcuni dei quali non possono e non debbono fare propria la logica del profitto, del taglio delle cosiddette spese superflue, come sono stati ritenuti inutili gli investimenti nella sanità, ne stiamo pagando a carissimo prezzo questa scelta, sono stati ritenuti non necessari gli investimenti nella scuola, nelle strutture, nella formazione dei docenti, nella didattica e così via, non sono state ritenute necessarie le spese sull'ambiente e poi per poi ritrovarci nelle gravi difficoltà in cui siamo ora, a prescindere dal coronavirus. Insomma, non si può pensare che il guadagnare soldi sia un fine della nostra vita, nel senso di guadagnare sempre di più, di massimizzare il profitto. Non lo dico io, l'ho scritto nel quotidiano economico più diffuso che è Il Sole 24 Ore, un economista alcuni anni fa. Francamente io non compro Il Sole tutti i giorni, lo compro la domenica perché c'è un bellissimo supplemento letterario, allora vado a leggermi anche il giornale economico. E questo economista scrive della situazione e chiede, fa proprio una proposta forte al mondo dell'impresa, al mondo della finanza, di non sostituire il legittimo guadagno con l'avidità. Questo è il termine che usa questo economista. L'avidità è appunto il guadagno fino a se stesso, accumulare sempre più profitti per poi, non so, fare come Paperone dei Paperoni e nuotare nell'oro. Una scuola, un ospedale, un centro di aggregazione giovanile, una comunità e anche un istituto penale, non sono una finanziaria, non sono una società di investimento, non sono un'azienda, devono tener conto ovviamente del loro bilancio, ma non sono realtà chiamate a fare profitto. Ho citato anche la questione del merito. Una delle sfasature è appunto questa enfasi sulla dimensione della meritocrazia. Cosa vuol dire? La critica è il fatto che, ad esempio, e cambiamo mondo per una volta, che anche una società sportiva non può puntare solo ai migliori, a far giocare i più bravi. Preciso che quando parlo di società sportive mi riferisco, o di sport meglio, mi riferisco alla pratica sportiva, altrimenti lo sport comprende anche quel fenomeno, anch'esso con delle degenerazioni gravissime, qual è il tifo. E mi riferisco soprattutto alla fascia di età fra i 5, 6 e i 13, 14 anni, quando una parte considerevole dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, inizia e prosegue una pratica sportiva. Attenzione, non tutti, ancora una volta, il 40% dei bambini e dei ragazzi in Italia non fa alcuna esperienza in un'associazione sportiva, soprattutto per motivi economici, perché non tutte le famiglie hanno i soldi necessari per iscrivere i propri figli a un corso di danza, piuttosto che di nuoto, piuttosto che di calcio, di pallacanestro, di pallavolo e di quant'altro. Ricordiamo sempre, che quando facciamo delle generalizzazioni, come sto facendo io necessariamente, però occorrerebbe distinguere situazioni molto diverse. Bene, parliamo di quelli che hanno questa fortuna di praticare uno sport. Significa, questo non far giocare i più bravi, che occorre puntare, me l'hanno detto allenatori dirigenti, non ve lo sto dicendo io, sto riferendo esattamente quello che mi hanno raccontato, recuperando la loro esperienza, la riflessività sull'esperienza, mi hanno detto molti allenatori e dirigenti che occorre puntare a far crescere tutta la squadra, nessuno escluso, nessuno va lasciato in panchina, tutti hanno diritto di giocare, di cimentarsi, bravi e non bravi, e stia certo, mi hanno detto, hanno aggiunto, che se tu lavori bene con tutto il gruppo, anche alzando come necessario, da un punto di vista educativo, l'asticella delle prestazioni, ma alzata quel tanto, quel poco e non quel troppo, ma in modo tale che tutti la possano superare, che tutti escano dall'esperienza, al di là del fatto che poi magari possono smettere di fare sport, avendo vissuto un'esperienza positiva, avendo incontrato, non sapevo, dei talenti eccezionali, ma ce l'hanno fatta. Bene, il talento, se lo vogliamo in questo modo, emergerà da solo e a quel punto avrà diritto a seguire le sue attitudini e a essere supportato in tutto ciò.